XVI ha rinunciato al ministero Petrino,
adesso
ma questo ministero continua in modo diverso. Potremmo dire col cardinale Ravasi, poi entro subito in merito, che Benedetto lascia il magistero, ma non lascia il ministero. Magistero, questa parola contiene magis, in latino il più, quindi la sua posizione all'interno di una chiesa gerarchica dove ha proprio questo, come è il Papa, di confermare i fratelli nella fede. Ma non lascia il ministero, o continua il suo ministero, minus, meno. E tutta l'esperienza di questi giorni è proprio un vedere come Benedetto XVI vive nella letizia pasquale questa esperienza della minorità, dell'essere minus, di essere fratello, la gioia della fede, la gioia del battesimo, la condivisione della fede, questo senso che la Chiesa è di Cristo, questa centralità assoluta del Cristo vivo e risorto, il veniente dentro la comunità. E tutto il resto, ecco, questo ministero, questo servizio continua in modo diverso. Allora, mi sembra che sia bello questo, proprio affrontando il testo di Atti 6, dove, prendendo l'idea dal Cardinal Martini, che è già nella vera Chiesa, quella del cielo, vorrei vedere proprio una connessione tra tre parole che sono importanti: comunione, comunità, comunicazione. Leggo il testo perché ci aiuta a capire che la comunione che viveva la prima chiesa, che noi, che voi vivete a livello locale, cioè nelle chiese diocesane, può conoscere momenti di crescita, ma può conoscere anche momenti di difficoltà. E allora come superare questi momenti che, sempre per usare il linguaggio del Cardinal Martini, sono momenti di crescita ma secondo un modello critico? E come mantenere la comunione per costruire comunità dove la comunicazione è possibile, può conoscere degli arresti, ma può essere sempre rifatta di nuovo. Entro nella lettura del testo e poi vado nei particolari. In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli ebrei perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi, sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono quindi agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme. Anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede. Quindi andiamo a rivisitare l'esperienza della prima chiesa, della chiesa madre di Gerusalemme, la prima comunità dei credenti. Anzitutto c'è, quindi vediamo il contesto, c'è una esperienza positiva. Il fatto positivo viene detto all'inizio, versetto 1, e viene ripetuto al versetto 7. Cioè, il numero dei credenti si moltiplica. C'è una crescita della comunità. E siccome aumenta il numero, aumenta anche la complessità. Finché si è 12, come il giorno di Pentecoste, è facile, più facile conoscersi, essere amici, conoscersi anche nelle proprie storie personali, ma quando si comincia a essere 120, 400, eccetera, per tenere il numero degli Atti degli Apostoli, allora comincia a nascere la complessità. Ma questo è sicuramente un fatto positivo. C'è la prima comunità che cresce. E qui non si dice che è la comunità che cresce, si dice anche altrove che è lo Spirito Santo che aggiunge le vocazioni che vengono direttamente da Dio. E lui è lo Spirito che aggiunge nuovi discepoli alla comunità. Ed è la parola che suscita questo dinamismo. È la parola che si diffonde, è la parola che fa la sua corsa. Non una parola astratta, ma una parola che ha cambiato la vita di alcuni testimoni. Subito dopo c'è l'arresto di Stefano, che è un discepolo che è stato trasformato dall'incontro con il risorto. Anzi, questo discepolo è descritto da Luca come un discepolo completamente configurato al suo maestro, nel modo di vivere, nel modo di predicare, nel modo di testimoniare, persino nel modo di morire. Questo volto trasfigurato del discepolo Stefano, che dice di vedere i cieli aperti e quindi che è dentro la dinamica della risurrezione, e quindi proprio perché come Cristo è in Cristo e può perdonare, muore perdonando. E dopo la persecuzione, dopo la morte di Stefano, inizia una crisi gravissima nella comunità, una grande persecuzione, e proprio attraverso la fuga di questi discepoli ellenisti, cioè di lingua greca, da Gerusalemme, perché tutti scappano o sono espulsi eccetto gli apostoli, è la parola che attraverso questi discepoli fa la sua corsa. Di nuovo è la parola che è il soggetto, è lo Spirito che muove. Non è un'iniziativa della Chiesa, sono i fatti, sono le circostanze, è la persecuzione, è la sofferenza, è, diciamo, un modello critico, una esperienza critica che permette un raffinarsi profondo della identità cristiana, e quindi che permette alla parola di continuare la corsa, di fare la corsa. E intanto, dove arrivano questi discepoli scappando, fuggendo da Gerusalemme a causa della persecuzione, arriva il Vangelo, arriva Gesù Cristo vivo e risorto, l'annuncio, certo fatto con le parole, ma soprattutto attraverso la vita di questi testimoni che hanno il coraggio di essere contenti di soffrire a causa del Signore Gesù. E questo non è umano, questo vuol dire che il Cristo è vivo, che è risorto, che dà senso alla vita, che dà senso anche alla persecuzione. Allora, il contesto ci dice positivamente, ma anche in modo critico, che siamo davanti a una complessità. Questa complessità la vive adesso, qui siamo solo al capitolo 6 degli Atti, la prima Chiesa, ma l'aveva vissuta anche Gesù stesso. Ricordiamo, per stare in Luca, che quando Gesù aveva circa 30 anni, ha lasciato il paesello, lasciato Nazareth, là dove era cresciuto, ed è andato ad abitare a Cafarnao. Cafarnao era una città molto complessa, un incrocio di culture, era diciamo un misto, e quindi Gesù stesso ha fatto l'esperienza di affrontare la complessità, di affrontare il crocevia di popoli, di mercati, dove ci sono i credenti o c'è la tradizione proveniente da Gerusalemme, ma c'è anche l'incrocio dei popoli, ci sono anche i pagani, c'è anche il centurione pagano, c'è l'esperienza della complessità. Come la Chiesa affronta la complessità? E come lo affronta? Proprio come l'ha affrontato Gesù, cioè Cristo assume, prende su di sé, guarda la realtà, non la nasconde, la chiama per nome e quindi si apre a tutta la realtà nella sua complessità senza paura, ma anche con molta chiarezza. Quindi questa comunità primitiva degli Atti degli Apostoli si trova in un momento di crescita, ma anche un momento di complessità. Questo vedremo dopo, portando anche altri esempi, che potremmo dire proprio un momento critico della propria crescita. Anche perché se guardiamo un altro modello, che è quello costruttivo della comunità, ci viene subito in mente, immagino anche a voi, questi cosiddetti sommari degli Atti degli Apostoli, dove tutti i credenti erano un cuore solo, un'anima sola, dove nessuno era in necessità perché chi aveva dei beni lo condivideva e quindi erano assidui nell'ascolto degli apostoli, nello spezzare il pane, nel frequentare la preghiera. E tutti, anche le nostre esperienze di vita consacrate, si riferiscono a questi modelli. E ci hanno portato a idealizzare in qualche modo la prima comunità. Diciamo che lì veramente c'è l'ideale della comunione che avviene nella comunità attraverso una comunicazione di vita, attraverso un parlarsi, un comunicarsi. Quindi, prima del capitolo 6 abbiamo questa immagine ideale della comunità cristiana. Certamente anche ancora prima di qui, del capitolo 6, c'è l'esperienza di Anania e Saffira, quindi già all'interno della comunità c'è un'esperienza negativa, però diciamo che l'impronta è soprattutto positiva, quindi è lì che anche noi ci specchiamo come ideale. Di fatto però la comunicazione che avviene in una comunità cristiana, che ha come ideale la comunione perfetta dei cuori, delle menti, del desiderio di portare l'Evangelo, può conoscere dei conflitti. Di fatto conosce dei conflitti. Questo è un caso tipico. Abbiamo detto c'è prima di tutto un fatto positivo, che la comunità cresce. La comunità cresce, è una cosa bella. E cresce non perché si organizza meglio, cresce perché la parola di Dio è ascoltata, è accolta. Cresce perché lo Spirito Santo è libero di agire dentro le coscienze illuminate dalla verità. Cresce perché ci sono degli uomini e delle donne che credono che Cristo è vivo e che è il cuore della comunità e a motivo di Lui affrontano qualsiasi cosa. Ma anche in una comunità così c'è il momento della difficoltà, c'è di fatto il conflitto. Allora il conflitto non è sicuramente un segno negativo, il conflitto può essere un momento di crescita. Questo anche poi per guardare, perché quello che si dice della prima Chiesa, i problemi che avevano le prime comunità ce li abbiamo anche noi oggi, non è una cosa diversa. Allora il momento conflittuale, quindi una problematica di comunicazione, che può portare a una rottura di comunione, è il fatto che, molto concretamente, c'è qualcuno che non è contento, dice il malcontento. Se guardassimo il verbo originale potremmo dire la mormorazione. C'è una mormorazione all'interno di questa comunità dove eravamo o siamo abituati a pensarla come indefettibile. Cuor solo, un'anima sola. Gli ellenisti mormorano contro gli ebrei perché nella distribuzione quotidiana, quindi è un fatto quotidiano, come nella nostra vita quotidiana all'interno delle nostre comunità e quindi anche nei nostri rapporti in diocesi con il vescovo, con gli altri operatori pastorali, cose semplici della vita di tutti i giorni, allora venivano in questa comunità di Gerusalemme trascurate le vedove nella distribuzione quotidiana. Quindi sembra che sia un fatto così, è molto quotidiano. In realtà sotto c'è una problematica molto profonda. Allora, la complessità non è solo perché il pane non basta per tutti, perché si dà precedenza a un gruppo anziché un altro, certamente anche questo. Ma vorrei invitarvi a notare che la complessità nasce da questo confronto o mormorazione tra gli ellenisti, cioè i credenti in Gesù, che provenivano dalla lingua greca, quindi dal paganesimo, e gli ebrei, cioè quelli che venivano dalla tradizione giudaica e quindi della chiesa madre di Gerusalemme. Allora in questa chiesa abbiamo intanto una complessità che viene data da un confronto culturale. Una è la tradizione dei cristiani provenienti dal paganesimo, un'altra da quelli di Gerusalemme. E sappiamo poi dagli Atti degli Apostoli, per esempio al capitolo 15, come questa difficoltà, anche attraverso il ministero dell'Apostolo Paolo, diventa così acuta che quello che viene chiamato il primo concilio di Gerusalemme, dove devono accordarsi. Se i cristiani, i credenti in Gesù provenienti dal paganesimo sono di classe B rispetto a quelli della Chiesa Madre di Gerusalemme, che sarebbero la prima classe. La grande novità del Vangelo è che tutti siamo una cosa sola in Cristo. Allora non è importante essere giudeo o greco, uomo o donna, schiavo o libero. La cosa importante è essere in Cristo Gesù. Però per arrivare, questa è la dottrina di Paolo, a questa chiarezza di impostazione all'interno di una comunità, si passa nella comunità attraverso un grande tormento, attraverso una ricerca dolorosa, molte anche non comprensioni. E sappiamo, qui non abbiamo tempo e non è il contesto, come attraverso molta sofferenza si è poi arrivati a questa novità che è l'Evangelo e quindi questa bellezza dell'essere in Cristo. Qui, al capitolo 6 degli Atti, siamo in un momento iniziale dove la conflittualità comincia a prendere forma. Quindi il discorso che vengono trascurate le vedove degli ellenisti nella distribuzione del pane sembra una cosa banale, ma non è così. In realtà sotto mostra una dinamica di grande conflittualità che poi porterà, si risolverà, come ho detto. Allora, dentro la comunità cristiana, proprio all'interno, non è tanto il fatto che ci stupisce che avvengano divisioni, questo è vecchio quanto il mondo, ma la cosa splendida è che queste divisioni sono superate, che questo conflitto viene superato, diventa un motivo di crescita. Vediamo come. Quindi trasformare un conflitto, un fatto negativo, perché è negativo, in un fatto positivo, questo è proprio opera dello Spirito Santo. Questo è quello che ci fa fare un cammino, anche noi, di vedere una comunità che all'inizio del capitolo 6 è una comunità divisa, dove gli uni mormorano contro gli altri, e poi vedere come si ricompone. E qual è il metodo che si usa in questa comunità, perché la difficoltà di comunicazione, la conflittualità, diventi un'opportunità di crescita. Allora, percorrendo il testo, un versetto dopo l'altro, molto rapidamente, abbiamo detto, si apre il capitolo 6 con la visione positiva della crescita in numero della comunità e quindi anche il perché della complessità. Abbiamo subito il fatto che al versetto 2 abbiamo questi 12 che convocano allora il gruppo dei discepoli. C'è una difficoltà di comunicazione? Prima cosa, dialoghiamo, dicono gli apostoli. C'è un problema, non ci comprendiamo? Parliamone, guardiamo in faccia la realtà. Perché si trattava di una cosa seria, come ho detto, proprio di cresce il numero, ma cresce anche il malcontento, cioè cresce anche la mormorazione. E di mormorazione, diciamo, se leggiamo nella scrittura, è una cosa conosciuta. Basta andare al primo inizio, al formarsi del popolo di Dio proprio, l'Esodo capitolo 16 per esempio, appena sono usciti dall'Egitto, cosa fanno gli ebrei? Mormorano. E quando devono attraversare il mare, vedono il faraone che corre dietro, il mare aperto ma con una barriera di acqua alla destra e l'altra a sinistra, la prima cosa, la prima reazione è la paura, e quindi cominciano a mormorare: ma perché ci hai portato fuori? Ma, e poi la stessa cosa continua nel deserto, no? Nel cammino nel deserto: ma stavamo così bene quando stavamo, no, stavamo meglio quando stavamo peggio. E quindi la fatica di camminare al ritmo di Dio. Dio ha liberato il suo popolo, ma questa libertà ha un prezzo. E sebbene abbiamo la bocca piena di questa parola della libertà, in realtà anche il popolo, che siamo noi, no? Fa fatica ad accettare di pagarne il prezzo. E quindi la prima reazione è dare colpa e mormorare, cercare i colpevoli. Quindi di mormorazione, diciamo, non ci stupisce questo. Ci stupisce, come dicevo, il fatto che i 12, versetto 2, convocano il gruppo, convocano la comunità. E allora, che cosa avrebbero potuto fare i 12 e Pietro, che era il responsabile? Avrebbe potuto, come facciamo anche noi come, a volte come superiore generale, ascoltare attentamente, ma poi dopo non facciamo niente perché abbiamo ascoltato. Oppure avrebbero potuto fare, dire: ok, guardiamo il problema, cerchiamo, non è distribuito equamente il pane, cerchiamo di organizzarsi meglio, quindi di risolvere il conflitto esternamente a livello organizzativo. Sto parlando delle delegate diocesane, no? Quindi facciamo, diciamo, una soluzione esterna organizzativa del problema o della conflittualità, della difficoltà comunicativa. Ma vediamo che Pietro e gli apostoli fanno qualcosa di molto più profondo. Certo, aiutano la comunità ad andare all'origine del problema. Perché siamo arrivati a questo punto? Non per mancanza di buona volontà, non perché non abbiamo davanti l'ideale, no. Ma dobbiamo domandarci perché stiamo insieme, ellenisti ed ebrei. Non sarà che stiamo insieme a motivo del Signore Gesù? Che è Lui che ci fa superare la conflittualità? Dov'è dunque l'origine del problema? Quindi questo dialogo, questa convocazione è un momento sicuramente di grazia, dove ognuno a motivo del Signore si ricolloca al suo posto. E allora gli apostoli ritrovano l'originalità e la loro specificità. Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio alle messe. Quindi ognuno trovi il suo posto, ritrovi la sua identità. E l'identità è in Cristo Gesù. Quindi il primato della parola. Non è giusto noi, come apostoli, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. È proprio quello che stiamo vivendo in questi giorni, no? Con quello che ha fatto Papa Benedetto, no? Il ministero della preghiera e il ministero della parola, che diventa proprio il servizio originario di chi è discepolo di Cristo e apostolo suo. Allora, gli apostoli ritrovano alla sorgente la propria identità e il proprio mandato. Ma la comunità è complessa, non è sufficiente, ognuno fa il suo. E quindi si costituisce un gruppo, cercate tra voi sette fratelli, uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di saggezza, ai quali affideremo l'incarico anche organizzativo. Quindi questi diaconoi, cioè che vuol dire proprio la parola diaconia e servizio, che qui non pensiamo ai diaconi come noi li conosciamo oggi nella Chiesa. In realtà questi sette non li troviamo poi all'opera, troviamo subito dopo uno dei sette che è Stefano, che non fa proprio il servizio alle mense. Ma ecco, lasciamo perdere questa problematica per restare nel punto della nostra meditazione, diciamo così, per dire che gli apostoli trovano la propria identità ritornando alla fonte della relazione con il Signore Gesù, il crocifisso risorto. Gli altri fratelli ellenisti con cui c'era la conflittualità vengono valorizzati, la comunità promuove i ministeri, valorizza i carismi e quindi fa un salto nella maturità. Una comunità cristiana è tanto più matura quanto più è articolata nei diversi ministeri, nelle diverse vocazioni, e quindi una comunità diocesana dove c'è il vescovo e la comunità radunata con i presbiteri, i diaconi, le donne, le vergini consacrate e tutti i ministeri laicali. E anche nelle celebrazioni liturgiche questo si vede. Quindi guardate che bellezza, è un momento difficile che sta vivendo la comunità. Si sarebbe potuto spaccare, perché c'erano tutti i motivi. Ma il compito degli apostoli è proprio quello di aiutare la comunità a ritrovare la fonte dei propri ministeri, la motivazione profonda di quello che ognuno è nel costruire, quindi assumere atteggiamenti costruttivi per fare la comunione che si manifesta nella comunità e si realizza attraverso la comunicazione. Quindi poter ristabilire la comunicazione dove c'è frattura. La comunità, qui troviamo che al versetto 5 si dice piacque questa proposta a tutto il gruppo. E quindi c'è l'elezione dei sette. Piacque questa proposta. Vedete che siamo in un momento culminante di tutto un percorso che va dalla mormorazione al consenso. Questo percorso, dalla mormorazione al consenso, è possibile perché tutto avviene in riferimento alla persona di Gesù, vivo, presente, il cuore della comunità, e avviene perché tutti si rendono disponibili, ebrei ed ellenisti, a mettersi in discussione, a ritrovare la sorgente del proprio stare insieme e soprattutto perché sono disponibili a quelli che sono i tre movimenti essenziali perché una comunità viva in comunione, per una comunità cristiana. Quello che diceva Pietro alla fine del capitolo 2 nel discorso della Pentecoste. La prima cosa è il perdono dei peccati, ricevere e dare il perdono. Questo è opera dello Spirito Santo, questo è di Dio, nessuno di noi è capace di perdonare, però Dio ci comunica la sua misericordia. Quindi una comunità, questa comunità, in conflitto, prima di tutto accoglie il perdono dei peccati, cioè il cammino della conversione. Si riferisce al Cristo, diceva Papa Benedetto, la Chiesa non è mia, non è nostra, la Chiesa è di Cristo. È Lui il Signore della storia. Lui tiene saldamente in mano le nostre situazioni. Non dobbiamo avere paura. Sono pieno di gioia. Sono pieno di gioia in questo momento di conflittualità. Questi sono gli Atti degli Apostoli. Questa è la Chiesa di 2000 anni fa, la Chiesa di oggi. Quindi la vita, noi come donne consacrate, inserite nel tessuto vivo della Chiesa locale, siamo questo. Quindi il primo punto è proprio il perdono dei peccati, la conversione, cioè convertirsi a questa fede viva che il Signore tiene saldamente in mano, come dice l'Apocalisse, in rotolo, con il chiuso da 7 sigilli, ma l'agnello lo può aprire, è Lui che ci dà il senso. La prima comunità risolve i conflitti per questo. Gli apostoli ritrovando Cristo, gli ellenisti ritrovando Cristo, trovano il senso di tutto. Ecco, allora il ritorno a Cristo, come anche ha detto sempre Benedetto XVI nell'incontro nel 2 febbraio, proprio parlando nel suo discorso alla vita consacrata. Questo è il punto, di essere comunità di credenti nel Cristo che è vivo e che è risorto e che è il veniente. Noi non abbiamo sposato un morto. Il Signore è vivo e questo ci fa, come direbbero anche gli apostoli, come diceva Paolo, sovrabbondare di gioia anche in mezzo alle tribolazioni. Ma possiamo sovrabbondare di gioia in ogni tribolazione se guardiamo la tribolazione, guardiamo il conflitto e lo chiamiamo, chiariamo i termini. Se c'è una difficoltà comunicativa, ci si mette, si dialoga, ma a partire da Gesù Cristo. Quindi la conversione, la centralità del Cristo, il crocifisso risorto, e quindi il senso della missione. Siamo a servizio del Vangelo, della parola che deve fare la sua corsa. E se la parola viene fermata, ha una dinamica che sorpassa tutti gli ostacoli, tutti i muri di divisione vengono, cadono. E se noi li ricostruiamo, la parola, lo spirito ha una forza che va oltre. C'è la dinamica del risorto dentro la storia. Non sta finendo niente, niente perduto. C'è la vitalità del Signore risorto dentro la storia, dentro le nostre comunità, dentro la Chiesa. Ecco perché piacque questa proposta a tutto il gruppo. E il contesto è la preghiera. Quindi impongono le mani, d'altra parte è questo il clima normale dove vive la comunità cristiana, non perché recita delle formule, ma perché è sempre sotto l'azione dello Spirito Santo, che è l'attore del discernimento. Allora, possiamo vedere come effettivamente gli Apostoli 12 dicono: noi forse, guardando questo problema, ci siamo fissati su un particolare e abbiamo perso la visione globale. Allora, forse bisogna che ritroviamo la visione globale, suddividiamoci i compiti, rispettiamo le competenze, potremmo usare un linguaggio che è un linguaggio moderno di questo genere, non perdiamoci nei particolari, però ritroviamo quello che è effettivamente l'origine del desiderio di stare insieme, di vivere la comunione, di annunciare il Vangelo. Allora, qui c'è un grande investimento che siamo invitati anche noi come Chiesa a fare oggi, che è investire positivamente sulla fiducia, perché è lì che si genera la vita. Dove c'è sfiducia, malinteso, mormorazione, se ci si ferma lì, c'è solo morte. Non c'è futuro, non c'è speranza. Al di là di ogni difficoltà e contro ogni speranza. Allora, questo legame essenziale tra la comunità, il Cristo, la missione. Quindi in questa comunità rinforzata e confermata attraverso la fatica, attraverso la conflittualità, si fa un passo verso la maturità. E quindi la comunità cresce non solo in numero, ma proprio in qualità, come capacità di essere il fermento dentro la storia che effettivamente cambia le situazioni. Non è che le situazioni o i problemi finiscono, no, c'è un modo nuovo e diverso di guardarla. Quello che cambia è lo sguardo, quello che cambia è la metodologia nell'affrontare. Forse le situazioni esternamente anche qui saranno rimaste con difficoltà, perché comporta tutta un'organizzazione. Bisogna guardare, anche questo è importante in una comunità. Ma il modo di guardare i problemi è un modo cristiano. Come, permettetemi, Don Alberione, il nostro fondatore, diceva: bisogna fare una lettura cristiana di tutto. Fare una lettura cristiana di tutto. Anche di questi fatti noi abbiamo visto in questi giorni quanti tipi di letture, per esempio della rinuncia al ministero petrino di Benedetto XVI. Dipende dalla prospettiva. Il Benedetto XVI stesso ha fatto invece una lettura cristiana del suo gesto e veramente si è dimostrato un cristiano, un battezzato, un credente in Gesù Cristo morto e risorto. Quindi relativo a Cristo, relativo e secondario di fronte al mistero della Chiesa e alla complessità della Chiesa che vive dentro la storia, quindi secondario rispetto alla centralità di Cristo morto e risorto. Quindi abbiamo questa esperienza di noi oggi, vediamo come già nella prima Chiesa il modello critico della comunità che cresce non solo, come abbiamo detto all'inizio, in modo costruttivo, i sommari ci hanno dato una visione positiva della comunità, quindi vediamo come fin dagli inizi questo modello dei primi capitoli degli Atti degli Apostoli sembra che tutto sia lineare, no? Tutti sono un cuor solo, non ci sembra, rimaniamo male se adesso arriva Anania e Saffira, come se fosse un'eccezione. In realtà il modello critico di cui questo testo è un esempio ci mostra come attraverso molte tribolazioni si entra nel regno di Dio. Quindi non è un'immagine, diciamo così, ingenua, ma è un'immagine positiva, quindi una chiamata a investire sulla fiducia e dentro la complessità guardata, vedere dove sta il problema, dare il nome, andare alla radice del problema, ma non fermarsi lì. Quindi lo Spirito Santo, la forza della parola, fa fare un salto di qualità e la comunità cresce. E la parola continua a fare la sua corsa dentro la storia e sappiamo attraverso molte tribolazioni, perché c'è la passione di Cristo, ma c'è anche la passione della Chiesa negli Atti degli Apostoli. C'è anche la passione di Paolo, lui stesso salirà a Gerusalemme, la parola arriverà fino a Roma, fino agli estremi confini della terra. Questo era il programma degli Atti 1, no? Riceverete forza dello Spirito Santo e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Samaria e fino agli estremi confini della terra. Quindi la parola ha fatto e continua a fare la sua corsa dentro le culture, attraverso anche le conflittualità che l'incontro interculturale richiede. Noi abbiamo un'esperienza sia a livello diocesano ma anche nelle nostre congregazioni internazionali. Allora, non avere paura della complessità, ma viverla con l'apertura di cuore, con l'assunzione nella linea dell'incarnazione di Cristo, quando lui appunto si è trasferito da Nazaret a Cafarno, come la prima comunità ha affrontato attraverso delle tappe successive, quindi un percorso graduale. Tutta questa apertura dell'Evangelo che da Gerusalemme è arrivato agli estremi confini della terra e quindi arrivare veramente a una trasformazione della vita. Io mi fermerei qui, dunque, proprio vedendo questo quadro, vedendo come questa prima Chiesa, e quindi noi oggi, fa fatica a stare al ritmo del passo di Dio. Anche noi abbiamo il fiato corto. forse voi no, no? A volte il fiato è corto, ma il passo di Dio, Dio ci visita, Dio ci sta visitando, e la sua visita è una salvezza, è una pace, è un'apertura. Allora è un investimento sulla fiducia, perché Dio è vivo e risorto. Nel suo Cristo, quello che ha fatto ieri, fa oggi e farà anche domani. Perché Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Amen.